effetto, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, la nostra Radio Wombat e anche la vostra, visto che se ci stiamo parlando vuol dire che siete in ascolto e con molta probabilità ci venite proprio a cercare, quindi i nostri migliori ringraziamenti per l'attenzione che ci date e i nostri saluti per cominciare questa nostra trasmissione che è la stampa rassegnata e insomma per chi ci segue sa quello che più o meno succede qui, per chi invece ci incontra per la prima volta o chi lo sa addirittura potrebbe essere per caso, gli facciamo un piccolo biglietto da visita per dire che la stampa rassegnata è in sostanza il tentativo di prendersi un po' alla leggera e non troppo seriosamente per fare una rassegna stampa. Guardiamo quello che esce sui giornali che fanno cronaca locale, tentando per quello che ci è possibile nei limiti anche soggettivi di me che faccio la trasmissione, di fare critica sociale e politica e quando c'è possibile di passare la parola e aprire i microfoni della nostra radio e della nostra trasmissione a singoli o realtà che sono in conflitto sull'area metropolitana fiorentina. Una trasmissione che ha superato abbondantemente le 200 trasmissioni, di cui ne siamo per certi aspetti anche un po' fieri ed orgogliosi, ma questo non dice nulla rispetto alle tante cose, ai tanti temi che sono sempre sul piatto della nostra trasmissione, che da questo punto di vista non ha particolari limiti né geografici né diciamo di contenuto. A dimostrazione di questo, che spesso il mio occhio cade sulle notizie che hanno a che fare con le trasformazioni della città, una notizia che vorrei in qualche modo andare più che a commentare, forse a ricommentare, è quello che vediamo sui giornali del 27 aprile di giovedì, che è il giornale per me del giorno, perché appunto sto compilando diciamo la mia trasmissione a partire da giovedì 27 aprile, e che ci riportano quello che sta succedendo di nuovo, direi, con la moschea. Il fatto che la questione appunto si stia in qualche modo ripetendo, se non esattamente con lo stesso copione ma praticamente con gli stessi personaggi, sia protagonisti sia coprotagonisti e sia, se vogliamo individuarli, anche antagonisti, è appunto sottolineato anche dagli stessi giornali. Io ne prendo uno da guardare un po' con voi, anche per guardare quello che è appunto il trattamento mediatico della notizia, e lo prendo dal Corriere, ma mi sembra di poter dire che è una di quelle situazioni abbastanza classiche dove il punto di vista dei giornali è sostanzialmente identico dall'uno all'altro. I giornali in questo senso non si sbilanciano, nel senso che non c'è una individuazione precisa e particolare di chi è il, diciamo, il buono in questa vicenda, se il buono siano, o meglio, se i buoni siano i fedeli musulmani e diciamo i personaggi più in vista della comunità islamica fiorentina, che cercano di difendere la moschea di Piazza dei Ciompi, che purtroppo, insomma, diciamo dal punto di vista del culto non è uno spazio particolarmente confortevole perché è piccolo e lo vanno dicendo, ma io penso almeno da un decennio, e quindi la situazione appunto è abbastanza disagevole. Quando si ritrovano e il tempo è buono, utilizzano anche la strada, utilizzano anche il giardino antistante e vabbè, in qualche modo si organizzano e se la cavano, ma quando il tempo è brutto la situazione è veramente spiacevole e triste, direi quasi avvilente per chi dovesse trovarsi ad andare a pregare in quello che appunto era un garage, è un garage e come tale resta, anche se è un luogo di culto. E ad oggi, di fronte alla situazione che ripropone l'ipotesi e la possibilità che ci sia uno sfratto e che quindi anche uno spazio, seppur risicato, seppur raffazzonato, che però esiste ed è nel centro della città, di fronte a questa ipotesi c'è da parte della comunità islamica fiorentina, e non supportata non solo a questo punto dalle altre comunità islamiche che ci sono in giro per la Toscana o addirittura in Italia, ma supportate anche quantomeno da un punto di vista così di una presa di parola abbastanza generica e disimpegnata anche da intellettuali laici, supportati anche da le altre confessioni religiose che in città invece gli spazi ce li hanno e sappiamo anche quanti ne hanno, non tutti nello stesso modo, chiaramente le confessioni più piccole, le confessioni se vogliamo più plebee ne hanno meno e forse si identificano anche di più, però insomma c'è da questo punto di vista un certo e ampio schieramento a favore diciamo così della comunità islamica fiorentina e del suo diciamo diritto ad avere uno spazio per praticare e il proprio culto. Per certi aspetti si affiancano a queste dichiarazioni diciamo di solidarietà anche gli stessi personaggi della politica fiorentina, che non si sbilanciano mai e che in questa vicenda stanno dando prova di grande maestria nel diciamo nel gioco nell'equilibrismo, come dire, senza andare né da un lato né dall'altro, si cerca di rimanere a metà strada tra le due cose, quindi tra appelli a non fare casino, a non disturbare, a non essere troppo sguaiati nella protesta che il sindaco e la giunta stanno facendo alla comunità islamica fiorentina, dall'altra si dà così un colpo diciamo al cerchio, cioè gli si dà ragione ma si invitano a non essere tra virgolette estremisti, dall'altra si dà un colpo al cerchio, un colpo alla botte anche rispetto alle proprietà immobiliari che sta eseguendo questo sfratto, perché evidentemente l'idea è quella di mettere a valore e a ben altro valore quello spazio in piazza dei Ciompi, uno spazio che all'interno del centro gentrificato, come spesso si utilizza questo termine, del centro vetrina, evidentemente piuttosto che essere dato in uso alla moschea o ad uso moschea, potrebbe essere valorizzato dal loro punto di vista ben di più. Ma insomma, questo è un po' il palinsesto. Io ora lo andrei a leggere appunto su quello che esce sul Corriere Fiorentino, che lo mette non a caso sia in prima pagina con moschea è il giorno dello sfratto. Questa mattina l'ufficiale giudiziario in piazza dei Ciompi, l'imam saremo qui in mille. Segue poi l'articolo che dice: moschea è il giorno dello sfratto e siamo allo stesso punto di 4 mesi fa. Come vi ho detto, appunto, non era un mistero questo ritorno dell'identico, lo hanno messo in evidenza anche i giornali a partire proprio dai titoli. Se vi ricordate o se non vi ricordate, ma magari la cosa vi può incuriosire, se non avete di meglio da fare, io mi auguro che ce lo abbiate, però insomma, se la cosa vi può incuriosire, anche noi come Radio Wombat e nella stampa rassegnata avevamo commentato queste notizie 4 mesi fa. La cosa non è del tutto identica, per certi aspetti appunto il fatto che si ripeta è ancora più triste, è ancora più avvilente, ancora più grave e va ulteriormente a dimostrare che non c'è alcun impegno nei confronti di questa comunità religiosa che cerca appunto di difendere questo spazio. Ufficiale giudiziario in piazza dei Ciompi questa mattina, sarà richiesto l'intervento della forza pubblica? Questa è diciamo appunto la domanda, no? Perché a questo punto che lo sfratto ci sia è evidente, si tratta solo di capire come, e anche questo è un altro dispositivo e un altro artificio se vogliamo retorico con cui poi la politica piano piano ci porta a cambiare in qualche modo anche il punto di vista sulle cose. Se 4 mesi fa si discuteva sull'opportunità o meno di eseguire lo sfratto, 4 mesi dopo la stessa discussione avviene, ma avviene in una cornice, in un quadro d'insieme che è mutato, cioè non si parla più se si fa o non si fa lo sfratto, ma si comincia a parlare se si fa con la forza pubblica o senza forza pubblica. Quindi senza forza pubblica che vuol dire? Vuol dire che si convincono evidentemente coloro che invece sono lì a difendere lo sfratto ad andarsene senza costringerli. Se invece questi non ci stanno, prima o poi l'uso della forza pubblica sarà necessario. Quindi tutto il, come dire, il gioco di equilibrismo che ho già in qualche modo tra virgolette descritto, poi prima o poi al pettine, come si dice, il nodo ci arriverà. Per ora stanno continuando a spostare la palla avanti e vediamo fino a dove riescono ad arrivare. Leggo un po' l'articolo, mettiamola così: lo sfratto della moschea in piazza dei Ciompi, previsto oggi su ordine del Tribunale di Firenze, si gioca tutto su un participio presente. Pertinente è o non è pertinente l'uso della forza pubblica di fronte a un luogo di culto che può portare a ricadute immediate sul piano dell'ordine pubblico? È la domanda che anche ieri mattina si sono fatti al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che si è tenuto in prefettura, che in un comunicato diramato alla stampa non ha dedicato una riga all'argomento. Ecco, come ho detto, che il quadro si è ulteriormente ristretto. Ora si discute solo se è lecito, non lecito, giusto o non giusto, pertinente o non pertinente l'utilizzo della forza pubblica. Quindi che lo sfratto si debba fare a questo punto è evidente, quindi che le ragioni che l'ordine pubblico sta sposando sono quelle appunto della proprietà immobiliare, questo è il nuovo quadro in cui si discute questa notizia e questa iniziativa. Quindi la domanda non è più: è o non è pertinente che in una città come Firenze, diciamo dall'ambizione metropolitana, dalla città universale come la descrive Nardella nel suo ultimo libro, ci sia spazio per le diverse confessioni religiose, compresa quella musulmana islamica? Questa non è più una domanda, ma semplicemente la domanda è diventata se è pertinente o meno sgomberarla, sfrattarla con l'uso della forza pubblica o no. Io direi anche, aggiungerei, che su questa notizia sottolineerei un aspetto che credo sia un aspetto sociale, prima ancora, o meglio, insieme a quello della, diciamo, del pluralismo religioso, che personalmente da ateo non mi sento poi neanche, come dire, particolarmente fervido nel difenderlo, ma non ho niente in contrario, ognuno, diciamo, è libero di credere a quello che vuole. Io con questo non voglio denigrare nessun culto, ma appunto non mi sento neanche, come dire, di schierarmi in maniera fervida con il diritto alla religione. Però appunto, me fermo restando che ognuno è libero di credere a quello che vuole, credo che sia opportuno che ci sia uno spazio di culto anche per i musulmani a Firenze. Direi che, e vorrei, vado a sottolineare questo aspetto secondo me sociale della vicenda, perché credo appunto che sia rilevante. La religione musulmana, quantomeno in questa città, è praticata da coloro che arrivano per lo più dal Maghreb, marocchini, algerini, tunisini, sono persone che in Italia arrivano per lavorare, sono persone quindi dal punto di vista sociale, della, se vogliamo metterla così, dell'appartenenza di classe, sono persone umili. Quindi quando voi, se vi capita, se vi è mai capitato, se non vi è mai capitato di trovarvi in quei momenti, potete cercare delle foto anche attraverso la rete e guardate quello che è la situazione, diciamo, dei momenti di preghiera in piazza dei Ciompi, vi accorgete che si sta parlando delle classi subalterne di persone umili per l'abbigliamento, perché spesso portano buste e bustate, perché magari diventano anche momenti per scambiarsi chi i vestitini, chi i giocattoli per i bambini, chi alcune cose. Sono momenti a tutti gli effetti luoghi di incontro comunitario di una comunità che appunto è socialmente, dal punto di vista dell'appartenenza economica e di classe, classe subalterna. E questo aspetto credo che in questa vicenda non sia affatto secondario, perché appunto la moschea porta queste classi subalterne nel centro cittadino, ce le porta in gran numero, ce le porta in maniera concentrata, gli permette, o comunque, diciamo tra virgolette, dal punto di vista, diciamo, di chi gli è contro, offre un pretesto per potersi incontrare in questa forma, che è tutto sommato anche libera e che può dare fastidio. Può dare fastidio all'occhio di chi è di un'altra religione, di chi è bacchettone dal punto di vista del culto e che quindi in qualche modo è mosso da, se non proprio odio, comunque da diffidenza e da sospetto per le religioni e per le credenze degli altri, e colpisce e può dare fastidio a tutte quelle istanze della città turistificata che fanno sì che quello spazio abbia evidentemente i connotati di qualcos'altro. Lì non c'è un ritrovo, non è un concerto, non è un ritrovo, diciamo, per ricchi, non è un momento della moda fiorentina, non è un'iniziativa culturale, non è teatro, non è violino a pagamento. È una situazione dove una parte delle classi subalterne di questa città, per quanto portino con sé degli elementi culturali di alterità, come appunto la comunità musulmana, è in piazza e è per strada in gran numero. E questa cosa credo sia innegabile che dà fastidio, rompe i coglioni, non piace, e quindi si scontra con le esigenze della mercificazione del centro della città. Credo appunto che questo sia un aspetto rilevante in questa vicenda, perché probabilmente se si fosse parlato di qualche sultano, di qualche petromonarca che avesse voluto costruire un tempio islamico con tutti i crismi della, diciamo, dell'architettura moderna, modernista, che si sposa con il Rinascimento, tra Rinascimento fiorentino, Rinascimento islamico e della penisola arabica, probabilmente la risposta della città sarebbe stata non solo tollerante, ma magari anche entusiasta. Il solito entusiasmo che gira intorno a milioni di euro, che gira intorno ai quattrini, che gira intorno ai cambi di destinazione d'uso, che è quell'entusiasmo che si attiva quando si costruiscono gli alberghi, quando si parla degli studentati e quando la parola universalità, pluralità è declinata nel senso capitalistico del termine e permette appunto una valorizzazione immobiliare. Laddove invece questa pluralità, questa universalità si esprime con persone che con jeans, scarpacce da ginnastica, buste della Coop con vestitini e biscotti si mettono per strada e si inginocchiano per pregare direzione della Mecca, e questa cosa non piace e dà fastidio. Quando si usano i cartoni per appoggiare ginocchia e non farsi del male, quando appunto si mobilitano i poveracci, questa cosa non entusiasma nessuno, o perlomeno non entusiasma coloro che la città la tengono in pugno e ne vogliono continuare a tenere le redini. Non parlo solo evidentemente della politica che tiene, come dire, la stanza dei bottoni, ma parlo anche di coloro che appaiono magari meno dal punto di vista della comunicazione pubblica, ma che poi invece fanno la differenza. Tra questi ovviamente anche le proprietà immobiliari che continuano a utilizzare i loro spazi e a darli e a volerli trasformare con ben altre destinazioni d'uso rispetto a quelle di un luogo di culto come questa moschea, ripeto, perché se arrivasse un altro che decide di costruire un mini grattacielo nel centro di Firenze, chi lo sa come la prenderebbe i potentati locali. Potrebbero trovare anche un'occasione di guadagno e magari sarebbero disposti anche a una sorta di apparente conversione all'islamismo, purché normalizzato, purché religione che può spingere in questo senso in un altro ciclo di accumulazione. Lo dico anche perché anni fa circolava l'idea della costruzione di una nuova moschea nel comune di Sesto Fiorentino intorno ai terreni del polo universitario di Sesto, per l'appunto. Quindi quando si parlava di questa cosa qua, quest'idea sembrava piacere un po' a tutti, sembrava piacere al sindaco di Sesto e all'amministrazione se stessa, sembrava piacere anche al sindaco Nardella, che in questo vedeva l'opportunità, diciamo, di liberarsi di questo bubbone dal centro di Firenze, di spostarlo tanto per cambiare verso la piana fiorentina, piana di Sesto, e nello stesso tempo anche costruendo un nuovo edificio e quindi, come ho detto, insomma, attivando quel tipo di entusiasmi lì, entusiasmi immobiliari, entusiasmi edificatori, soldi, oneri di urbanizzazione, persone che si spostano da un luogo in cui si vorrebbero vedere solo trolley e turiste con i tacchi e invece si mandano nella piana di Sesto. Poi questa cosa in qualche modo è naufragata, forse probabilmente sono mancati soldi o i finanziatori notabili, e la cosa resta qui. Comunque qui siamo alla notizia e ritorno sull'articolo. A questa domanda si è arrivati dopo che per 4 volte è stato di fatto rinviato lo sfratto. In questi 4 mesi di tempo è stata individuata una soluzione che però non consente il dilazionamento dello sfratto indicato dal tribunale all'ufficiale giudiziario proprio oggi. Si tratta di un immobile in via Martiri del Popolo di 487 7 metri quadri di proprietà del gruppo bancario Intesa San Paolo e nelle vicinanze di Piazza dei Ciompi. Su questo immobile è in atto una procedura pubblica di vendita i cui termini scadono però il 10 maggio. Il valore 1,25 milioni di euro. Stiamo seguendo per ora la situazione con grande attenzione e molta cautela. Faccio un appello alla proprietà della moschea di Piazza dei Ciompi, il fondo pratese Fimbi, che si faccia carico di una situazione estremamente complessa e delicata e si renda disponibile ad aiutare. Stiamo parlando pur sempre di uno sgombero di un luogo di culto, un fatto eccezionale, ha detto ieri il sindaco Dario Nardella. Come ho detto, insomma, il sindaco dà un colpo in cerchio e un colpo alla botte, in questo caso l'ha dato anche alla proprietà. Fondo pratese che da mesi, dopo gli appelli del comune, ha spiegato con due dichiarazioni ufficiali di non avere alcuna intenzione di concedere altro tempo alla comunità islamica e ha risposto picche all'imam Ezdin Elzir, che ha chiesto una proroga dell'esecuzione di sfratto. Quindi insomma la proprietà non ne vuol sentire. Nardella dice avrebbero ragione, dategli una mano, mi faccio appello al vostro buon cuore. Questi del fondo di investimento buon cuore non ne hanno e quindi la soluzione qual è? Non c'è. La soluzione politica non è mai arrivata. Il comune, da un punto di vista formale, non è tenuto a dirimere la questione e non ha proposto alcuna alternativa all'ipotesi dello sfratto. Questa, insomma, è la realtà. Non c'è nessun impegno e la cosa, piano piano, morirà su se stessa. A forzare, evidentemente, il quadro ci stanno pensando e provando gli stessi fedeli musulmani che, anche, come ho detto e come è stato detto, anche oggi si ritroveranno lì sotto per un presidio che è, diciamo, antisfratto e che continua a chiedere una soluzione politica di questa vicenda, soluzione, come ho detto, politica, che chiama in causa i temi, diciamo, della tolleranza, del dialogo interreligioso o più in generale del pluralismo culturale, ideologico e religioso, ma sicuramente ha a che fare anche, ancora una volta per quanto riguarda Firenze, con la turistificazione, con la presenza delle classi subalterne nel cuore della città e con la destinazione d'uso degli immobili. Ne abbiamo parlato, credo, a sufficienza. Vediamo che succederà, perché appunto è stamattina, mentre io parlo e leggo i giornali di stamani, si svolgono dei fatti. Quindi la prossima settimana vedremo quello che è successo e magari ne riparleremo ancora. Direi di fare una prima pausa musicale e di risentirci tra un po'.
Sparare a voi, tu spara, ho sbagliato a nascere. nasce un nuovo giorno pieno di vecchi problemi e vuoi levarteli di torno. Quando il vento che ti spinge cambia verso e soffia contro, quando ti chiedono il conto, quando per una ragione che non ti è dato capire tutti i tuoi bei punti fermi vanno a farsi benedire, quando tutta una vita hai dato tutto e chiesto zero, illudendoti che il mondo si conquista col lavoro, quando ti credevi re, quando ti scopri pedina, quando sei sacrificato per salvare la regina, allora spara coraggio, dai sparati addosso, tanto tra un attimo sei morto lo stesso, dai sparati addosso, nessuno è perfetto, dai prima eri bello, mo ti sei fatto brutto, dai quanto sei brutto, ma brutto davvero, non sei meglio di me, benvenuto nel coro e tu spara.
Bene, rieccoci, riprendiamo il microfono in mano, abbiamo fatto questa pausa musicale con un vecchio pezzo dei 99 Posse, forse in diverse e in diverse ve lo ricordavate, penso che senza necessariamente voler cercare una coerenza tra i pezzi musicali e gli argomenti ci stesse, visto che abbiamo parlato, per chi di voi si collegasse solo adesso, in inizio di trasmissione della vicenda dello sfratto della moschea, quindi come ho in qualche modo voluto mettere in evidenza, c'è questo aspetto anche sociale legato agli stranieri, legato ai lavoratori e le lavoratrici magrebini e di cultura e di religione islamica, che sicuramente pende insomma su questa vicenda, oltre a tutti gli aspetti, se vogliamo, religiosi, ma che perlomeno a livello personale mi interessano meno. Ora cambiamo, diciamo, argomento, se si può dire così, anche se abbiamo sottolineato il ruolo della rendita, della speculazione, delle proprietà immobiliari anche nella vicenda della moschea, che in qualche modo è collegata alla turistificazione della città e soprattutto all'uso vetrina dello spazio del centro, essendo che si parlava della moschea in Piazza dei Ciompi. Continuiamo insomma a girare intorno a questi argomenti, non per una nostra monomania, ma forse perché la monomania ce l'hanno coloro che decidono quelle che sono le sorti della città più di altri, perché hanno più potere, più denaro e più forza nel dare l'orientamento appunto al nostro territorio. Il giovedì 27, oltre allo sfratto della moschea, c'è stato anche una iniziativa dal nostro punto di vista abbastanza rilevante, che è stato il presidio al cantiere dello Student Hotel di Viale Belfiore. Sappiamo appunto che in quella che era una buca veramente impressionante, per tanti anni è stata proprio un buco nero, diciamo così, della città e del tessuto anche appunto urbano, laddove sorgeva un'area ex Fiat, poi ci doveva essere la realizzazione appunto di questo edificio, non è stato completato e è rimasta per anni una buca. Ora chi ci dovesse passare o chi semplicemente si va a informare vede che da buca si è passati invece a una nuova edificazione. Se qualcuno avesse dei dubbi, si sta costruendo ancora un altro albergo, un altro albergo che prende le vesti di uno studentato ed è ancora Student Hotel, quelli che hanno costruito lo Student Hotel sui viali, quello che era il cosiddetto Palazzo del Sonno delle Ferrovie di RFI, e ora cambiando anche nome, perché da Student Hotel sono diventati The Social Hub, ma sempre loro sono, la società olandese partecipata dal Fondo del Singapore, che è tra i grandi soggetti economici che di fatto si stanno comprando la città un pezzo alla volta. Questo recita anche il volantino, la locandina con cui si convoca il presidio in Viale Belfiore Marcello, per l'appunto alle ore 18 di giovedì 27. A questo presidio, nel quale chiaramente chiaramente non si parla solo dello Student Hotel, ma è in senso ampio e generale uno spunto e un'iniziativa per ragionare ancora una volta di quella che è l'urbanistica in città, di quelle che sono le trasformazioni in atto, di quelle che sono le linee guida che la giunta fiorentina ha nuovamente ribadito anche dopo la cacciata o il siluramento della assessora all'urbanistica Cecilia Del Re, che abbiamo in qualche modo un po' seguito anche sulla stampa locale in queste passate settimane. Vorremmo approfittare anche noi di questa iniziativa per parlarne, per sapere come va e per fare più in generale un ragionamento intorno a questa città in un momento in cui comunque, ricordiamolo, si è aperta la fase delle osservazioni al piano operativo comunale, cosiddetto POC. Ne approfittiamo e approfittiamo appunto della partecipazione al presidio di giovedì davanti ai cantieri dello Student Hotel anche di due, diciamo, soggetti, diciamo così, senza con questo né sminuire né incensare troppo, che sono la Grazia Galli e Massimo Lenzi. Approfittiamo di loro e approfittiamo anche per ricordare che il loro punto di vista, che si è riassunto e li ha resi per certi aspetti anche un po' celebri nel libro La filosofia del trolley, l'indagine sull'overtourism a Firenze, che nella nostra radio ha ancora un certo spazio. Chi volesse può, nella categoria degli speciali, andare a riguardare quelle che sono le registrazioni e i podcast disponibili delle presentazioni dei libri che ci sono state durante la 3 giorni di fine marzo al CSA Next Emerson Claridade. Durante questa 3 giorni, uno degli ultimi giorni era dedicato appunto alle città visibili, e quindi in un'iniziativa con Alessandro Santoro delle Piagge, insieme al prof Tommaso Montanari dell'Università di Siena, se non sbaglio, c'erano anche appunto Massimo e la Grazia a parlare del loro libro La filosofia del trolley. Quindi chi volesse, se è interessato, può riascoltare anche quell'iniziativa, come ho detto, dagli speciali del sito di Radio Wombat. Le città visibili è l'ultimo podcast. Detto questo, appunto, il loro punto di vista informato e competente in questi anni ha seguito le trasformazioni della città, e vorremmo appunto parlare con loro di questo presidio, che è successo, come è andato, perché siamo lì, e poi vediamo un po' in questa chiacchierata se ci possiamo punzecchiare e stimolarne un altro po' per parlare di tutto quello che dal loro punto di vista si sta muovendo. Quindi Massimo, cominciamo con te. Che succede lì al cantiere, perché appunto giovedì 27 ci si trova in presidio davanti allo Student Hotel di Viale Belfiore Marcello?
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Questa sera, questo pomeriggio verso le ore 18, si è svolto di fronte ai cantieri in Viale Belfiore per lo Student Hotel, uno degli storici Student Hotel di Firenze, un presidio organizzato dal comitato organizzatore per il referendum sull'urbanistica, con l'obiettivo di attirare l'attenzione su questo aspetto particolare dell'urbanistica di Firenze. Perché questo? Il comitato è in attesa anche di sapere i risultati dell'esame di legittimità del comitato dei saggi, dopo la presentazione dei due quesiti referendari sull'urbanistica. Il primo è per l'uso temporaneo a fini ricettivi turistici, particolarmente proprio per gli studentati, e il secondo per i cambi di destinazione di uso direzionale senza una pianificazione urbanistica. In attesa quindi del risultato del parere di legittimità del Comitato dei Saggi, e quindi in attesa di far partire la campagna di raccolta firme, occorrono 10.000 firme di fiorentini. In questo presidio si è svolto proprio in una visione di dare maggiore risalto a quello che è il problema principale di Firenze, legato all'urbanistica, ma legato a tantissimi altri elementi che in questi giorni stanno venendo anche fuori sulle cronache dei quotidiani, dall'approvazione della prima fase del nuovo piano operativo comunale, che sostituirà il regolamento urbanistico precedente. Siamo nella fase della presentazione, ma proprio in questa fase l'assessora al turismo e all'urbanistica Cecilia Del Re è stata allontanata dalla giunta. Siamo vicini al periodo elettorale, ci sono altri fatti come quello della moschea di Piazza dei Ciompi e dello sfratto che pesa sulla comunità musulmana. Insomma, l'urbanistica diventa l'elemento chiave di lettura politica e sociale di questa città, con tutto quello che ne consegue in termini anche di affitti turistici nella città, appunto, dell'industria turistica, la città turistificata, il centro storico, tante altre chiavi di lettura, le comunità energetiche. Insomma, è un grande dibattito che dovrà essere trasferito nella pienezza di una campagna elettorale per vedere la città del futuro come la vogliono realmente i fiorentini. Ecco, in questo ambito il presidio, che si è svolto oggi alle 18 con una cinquantina di persone, è in questa direzione. È stato un bel presidio, c'è stata parecchia attenzione, anche parecchi organi della stampa hanno ripreso la manifestazione. Insomma, questo è. Però i punti sono tantissimi. Questo presidio è la punta di un iceberg. Il fenomeno degli studentati è la punta di un iceberg sul quale si deve iniziare a ragionare d'insieme in una complessa visione di Firenze, città difficile e complessa, ma che per alcuni versi può sembrare irreversibile il processo di turistificazione di questa città, e quindi la trasformazione, la cacciata dei residenti, il fatto che è una città cara con tutti gli elementi che conosciamo della città deluxe, quindi poco attrattiva per la residenza, molto attrattiva per l'industria turistica, che non è solamente il turismo mordi e fuggi, che non esiste più, è la vera e propria industria massiccia turistica, l'industria pesante del turismo di massa, ma con tanti altri aspetti piccoli e grandi, come vi parlerà Grazia Galli tra poco, sui quali porre attenzione e passione civica.
Bene Massimo, grazie. E appunto, come hai detto, passiamo appunto la parola alla Grazia, e Grazia, con te guardiamo un attimo quello che è anche lo scenario, se vogliamo, più generale di questa iniziativa del referendum Salviamo Firenze. Ovviamente il presidio allo Student Hotel è anche un momento per parlarne, per riparlarne, per lanciarlo. Voi come la vedete, come lo vivete?
Sì, appunto, quello, riprendendo un po' quello che diceva Massimo, effettivamente è così, e questo presidio, così come anche i tanti punti di informazione che il comitato referendario sta organizzando per la città e il referendum stesso, sono un'occasione assolutamente da non perdere per riportare i fiorentini, e non solo i fiorentini, tutti quelli che abitano e vivono la città e la animano, a porsi delle domande e a riprendersi anche quello che è il loro spazio di discussione, di diritto e di interlocuzione. E quindi, diciamo, da questo punto di vista ben venga il referendum, e ben venga e grazie a chi l'ha organizzato. Purtroppo, come diceva Massimo, sotto certi aspetti si può pensare che la trasformazione di Firenze sia irreversibile. Di certo lo è se ci rassegniamo a una narrazione ufficiale che ora sembra anche aprirsi, anzi proprio la fase che si è aperta sul piano operativo per la presentazione delle osservazioni da parte di tutti i cittadini sembrerebbe attestare appunto una rinnovata attenzione anche da parte dell'amministrazione verso delle problematiche che stanno diventando esplosive, come appunto le problematiche legate all'abitare, ma anche il lavoro, perché se appunto l'industria turistica crea tanto lavoro, è comunque un lavoro povero, un lavoro discontinuo, ed è un lavoro che non permette di poi di vivere nella città, perché è lo stesso tipo di lavoro che poi crea un'alterazione del mercato immobiliare e del costo della vita nella città, al punto da renderla proibitiva per gli stessi lavoratori che grazie al cui al cui impegno questo grande carrozzone del consumo continua ad andare avanti. Noi come Progetto Firenze continuiamo appunto a credere che comunque, se anche su alcune cose forse non si riuscirà a tornare indietro, si deve e si può continuare a credere che le cose possano essere cambiate, e per farlo innanzitutto continuiamo a sostenere servano nuove regole, a partire certamente da una legge nazionale che permetta di regolare gli affitti turistici, ma anche e ancor prima da una legge regionale che espella definitivamente dal comparto abitativo tutta l'industria della ricettività extraalberghiera, perché ora parliamo degli studentati che anche il sindaco Nardella recentemente ha definito forse frutto di un equivoco, però è un equivoco che è stato a lungo sostenuto e che sarebbe stato forse anche utile laddove, consentendo l'instaurarsi di nuovi studentati, si fosse posto un deciso freno, un deciso stop al proliferare della ricettività extraalberghiera, perché accanto agli affitti turistici a Firenze e in tutta la Toscana c'è la possibilità di aprire bed and breakfast, affitta camere, case vacanze e residenze storiche in immobili a destinazione residenziale senza cambiarne la destinazione d'uso. E questo è uno dei grandi motori, la possibilità di trasformare il residenziale in ricettivo nelle sue varie tipologie è forse il principale motore della crescita immobiliare continua che Firenze vede ormai salire di almeno 2 punti percentuali ogni anno da più di un decennio. E quindi servono regole, ci sono delle cose che si potrebbero già fare, perché se adesso chiedere al governo, che diciamo è di un'altra composizione politica, delle regole che non facilmente si otterranno, però in regione c'è la stessa maggioranza che governa la città, quindi non si capisce perché non si possa neanche parlare di cambiare la legge regionale.
Benissimo, grazie, siamo molto d'accordo con te su tante cose, non è un caso se ti abbiamo cercato per parlarne, quindi servono delle regole, si potrebbe fare qualcosa da subito, e dall'altra parte però pensiamo anche che alcune o molte delle regole che la Giunta in questo caso si è data e si dà, in realtà sono un tentativo di fare washing, ma poi invece avvantaggiano quelli che sono i processi di turistificazione, di gentrificazione, di segregazione urbana in base al censo, ai costi, alla capacità di spesa. E tra questi pensiamo a uno strumento, a un dispositivo che appunto si racconta e si vende per quello che non è, quale la tassa di soggiorno. Voi siete tra le voci che in questa città, poche peraltro, si permettono di mettere in discussione questo strumento, questo dispositivo. Dici un po' cosa si può dire intorno a questa questione della tassa di soggiorno, che recentemente è ritornata anche, diciamo, alla ribalta nelle cronache locali, e ne abbiamo un po' parlato anche come stampa rassegnata, perché il comune ha rivisto, diciamo, i canoni o le categorie.
L'altra cosa che continuiamo a denunciare è questa briglia tremenda di cui invece le città dovrebbero liberarsi, che è la tassa di soggiorno. Una tassa che, oltre a essere ingiusta e iniqua, perché tassa ai consumatori, ovvero i turisti, e neanche tutti, perché tassa solo i pernottanti, cioè solo quelli che consegnano gli estremi della propria carta di credito e quindi non possono esimersi dall'essere tassati, è iniqua appunto perché fa pagare una cosa aggiuntiva a dei consumatori che per i servizi di cui usufruiscono pagano già tantissimo, a cominciare da anche una semplice visita in bagno. Una tassa che è applicata tra l'altro in modo ingiusto, perché è, invece di essere progressiva come la legge vorrebbe, è una tassa che, se si va a vedere in proporzione, fa pagare di più chi sta negli alberghi a 1 a 2 stelle rispetto a chi sta negli alberghi a 5 stelle, ma soprattutto è una tassa ingiusta verso la città. Si narra che grazie a questa tassa si possa mantenere basso l'IRPEF comunale, perché altrimenti per pagare i servizi al turismo bisognerebbe alzare l'aliquota IRPEF, ma in realtà non è così, perché la tassa di soggiorno è una tassa di scopo, è una tassa i cui proventi possono essere solo e unicamente impiegati in servizi al turismo, addirittura potrebbero essere impiegati in parte a sostenere le imprese ricettive, ma non possono essere impiegati in servizi alla città. Quindi alla città in teoria gliene viene un vantaggio solo laddove il cittadino usufruisce degli stessi servizi di cui usufruisce il turista, cosa che, come sappiamo, non avviene, perché di fatto i turisti sono stati e continuano ad essere richiamati in numeri tali che chiunque abiti a Firenze si tiene alla larga dal proprio centro storico, dai propri centri culturali, musei, eccetera eccetera, e perché poi anche quei servizi come la tranvia che condivide con i turisti ne patisce, perché lo vediamo tutti che cosa significa prendere la tranvia, in particolare in questi giorni in cui la città di turisti è piena. Quindi in realtà per di più, appunto, cosa succede? Succede che la tassa di soggiorno, proprio perché è vincolata ad essere una tassa di scopo da impiegare in servizi al turismo, vincola la città a investire su ulteriore promozione turistica e ulteriori servizi ai turisti, quindi a far aumentare il turismo, cosa che fa aumentare le spese per la città, e quindi la città è in qualche modo legata all'interno di questa industria turistica e diventare dipendente di fatto da un continuo incremento o della tassa o dei posti letto, nella realtà di entrambi. Quindi per tutte queste ragioni, poi per chi volesse approfondire ne abbiamo scritto lungamente sul nostro sito, noi pensiamo che questa tassa vada abolita, perché se no non c'è veramente fine a tutto questo, e si condanna appunto la politica e l'amministrazione comunale a dei continui compromessi al ribasso con un'industria che pian piano si sta mangiando la città.
Questi continui compromessi purtroppo ormai li conosciamo, direi che questo ultimo ventennio è stato particolarmente caratterizzato da questa inversione, no, tra pubblico e privato, dai project financing alla cosiddetta edilizia o urbanistica contrattata. Insomma, sarebbe proprio il caso di rovesciare i rapporti di forza. Grazie, come non potertelo dire. Farei anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici un ultimo richiamo: le vostre riflessioni, che sono puntuali e ormai anche storicizzate, su queste tante vicende aperte e le conseguenze della turistificazione in città, le potete cercare e trovare andando a progettofirenze.it. c'è anche, volendo, io ho visto la pagina Facebook Associazione Progetto Firenze. Guardatevi intorno, questo ovviamente è un appello agli ascoltatori e alle ascoltatrici, per condividere anche le loro riflessioni e il loro punto di vista sulle cose. Grazie ancora a Massimo e a Grazia, a risentirci per le prossime future iniziative. Con la stampa rassegnata cambiamo pagina, diciamo, giriamo argomento. E allora, la stampa rassegnata di Radio Wombat, si torna anche questa settimana nella Piana Fiorentina tra Firenze, Prato, i comuni di Campi e di Sesto, per parlare e far parlare i Siccobas di Prato e Firenze di quello che è successo ormai già una quindicina quasi di giorni fa, quando è arrivato il foglio di via da parte della questura
dal comune di Campi Bisenzio, un attacco chiaramente alle libertà sindacali, al diritto di sciopero, alla possibilità di lottare, che le questure insomma hanno affiancato alle tante altre denunce, iniziative repressive che in questi mesi, in questi anni hanno utilizzato per colpire il lavoro di diffusione del movimento 8x5 in tutta la piana fiorentina. Questa volta è toccata appunto a Luca Toscano, compagno che conosciamo da tanti anni, a cui siamo vicini anche come dire umanamente, e non solo, non ci basta rinnovare la nostra solidarietà nei confronti di questo foglio di via, ma vorremmo in qualche modo essere utili e mettere la nostra radio a disposizione della causa. Da quando appunto è arrivato il foglio di via si sono moltiplicati gli appelli, si sono moltiplicate le attestazioni di solidarietà, non è mancato il supporto dei lavoratori e delle lavoratrici che con e intorno al Siccobas di Prato e di Firenze continuano ad organizzarsi, se ne è parlato tante volte, e si arriva appunto a distanza di una quindicina di giorni alla scelta di scendere di nuovo in piazza per la libertà del sindacato e dello sciopero, tra l'altro in un periodo appunto dove tra 25 aprile e 1 maggio chiaramente ha anche un valore particolarmente simbolico per un movimento operaio, come dire 2.0 o 4.0, che dir si voglia, interetnico e multiculturale, che però trova le sue radici anche in quelle che sono state quelle lotte e nel Novecento. Luca, a te la parola per raccontare un po' quella che è la tua vicenda, chiaramente anche personale, per quello che puoi, hai voglia e che la voce ti permette, visto che sappiamo sei stato anche un po' malaticcio nonostante tutto, e soprattutto a questo punto per lanciare e fare un po' da sponda per quella che sarà la piazza e la manifestazione del 13 di maggio. A te.
Ciao a tutti e tutte, e grazie a voi, grazie a Radio Wombat per il sostegno e la solidarietà che ci esprimete. Allora sì, questo foglio di via è arrivato il 7 di aprile, è un foglio di via dal comune di Campi Bisenzio, secondo cui per i prossimi 3 anni io non potrei più mettere piedi all'interno del comune. Si tratta ovviamente di un provvedimento antisindacale, di una vendetta, e soprattutto ci sembra interessante capire chi sono i mandanti, cioè da dove avviene questo tipo di provvedimento. Ecco, ci sembra abbastanza chiaro che i mandanti siano i grandi brand della moda, in particolare la Liu Zhou, ma probabilmente tutto quel mondo imprenditoriale che possiamo riferire al sistema Moda Italia, quindi all'associazione che raggruppa le grandi aziende e marchi della moda, che da un po' di tempo iniziano a sentirsi fortemente minacciati dalle lotte che si stanno sviluppando in quella miriade di capannoni piccoli e meno piccoli della piana, che sono i capannoni dei loro fornitori, molto spesso dei loro subfornitori, cioè di aziende che lavorano negli appalti di fornitura delle proprie catene produttive, e che in questi anni sono rimasti anonimi, come è rimasta anonima la forza lavoro che lì dentro viene sfruttata. Il processo di sindacalizzazione che stiamo portando avanti, che stiamo sostenendo da Prato, ma anche a Campi, a Signa, allo Smannoro, a Calenzano, sta facendo emergere quella che è la realtà di queste filiere della moda, cioè di un sistema che sotto questa giungla di appalti e subappalti molto spesso poco chiari nasconde uno sfruttamento sfrenato di chi produce quella stessa merce che poi troviamo molto spesso a carissimo prezzo esposta all'interno delle vetrine dei centri commerciali, piuttosto che delle vetrine delle vie più chic del centro di Firenze. Ecco, una cosa che ha dato veramente fastidio e che viene richiamata proprio all'interno del provvedimento sono proprio le proteste fatte davanti a queste vetrine, in particolare, dicevo, quella della Liu Zhou, quando in quest'autunno la lotta dei lavoratori Iron Logistic, licenziati perché appartenenti al sindacato, licenziati perché colpevoli secondo loro di aver dimostrato che è possibile migliorare le proprie condizioni di lavoro all'interno di queste filiere, che è possibile combattere lo sfruttamento e che è possibile conquistare dei diritti, ecco, quella lotta si sviluppava chiamando in causa proprio i committenti, chiamando in causa i grandi brand della moda, e poi finendo per puntare soprattutto il dito contro la Liu Zhou, uno dei principali committenti di quella della stileria Iron Logistic, che aveva deciso di continuare a sostenere il proprio subfornitore e di non fare nulla per risolvere una vertenza sindacale importante in cui si giocava e si continua a giocare il diritto stesso di organizzarsi, di lottare, di sindacalizzarsi per chi lavora all'interno di queste filiere. La risposta a questo foglio di via è l'altra parte che qui ho già accennato, come dire, da una parte c'è questo tentativo di portare indietro, no, questo processo, di bloccarlo, di arrestarlo, di disturbarlo, cosa che credo sia molto difficile, ecco, oggettivamente. Ormai, soprattutto nel comune di Campi Bisenzio, negli ultimi mesi stiamo assistendo a quello stesso effetto domino che a cui avevamo assistito sul territorio di Prato nel 2019. A cosa mi riferisco? Cioè che la sindacalizzazione, gli scioperi, le lotte che stanno rivendicando le giornate lavorative di 8 ore per 5 giorni e non più di 12 ore per 7 giorni rispetto del contratto nazionale, eccetera, si diffondono davvero a macchia d'olio. Cioè, inizia un'azienda, ma dopo poche settimane a sindacalizzarsi l'azienda di fronte, dopo poche settimane quella accanto. Ecco, questo sta accadendo anche nel comune di Campi Bisenzio ed è impossibile che questo foglio di via fermi questo tipo di processo. A dimostrarlo sono anche le mobilitazioni che si sono sviluppate da subito dopo la notifica di questo provvedimento. Ci sono stati scioperi in una ventina di aziende nella piana, dei scioperi, assemblee, e oggi ci muoviamo verso appunto questa manifestazione del 13 di maggio. Questa è una manifestazione che abbiamo deciso di fare a Firenze, di farlo nel centro di Firenze, perché ci sembra fondamentale rispondere a questo provvedimento tornando lì dove la voce di chi lavora, la voce di chi produce la merce non vogliono che si senta, e quindi nelle strade dello shopping, nelle strade degli store, delle boutique di questi grandi brand. Quindi l'appello a tutti e tutti ovviamente di sostenere questa manifestazione. Sarà una manifestazione contro il foglio di via, ma sarà anche e soprattutto una manifestazione a sostegno dello sviluppo delle lotte, in sostegno alle lotte di chi sta mettendo il coraggio davanti alla paura per cambiare un sistema che da troppi anni, e forse anche un paio di decenni, sta trasformando la piana di Firenze in una zona franca di diritti, in una zona che noi spesso chiamiamo una zona economica speciale, cioè una zona in cui è diventato normale per le imprese poter fare impresa, come dicono loro, in barba ad ogni tipo di diritto, di regole e di rispetto di chi all'interno delle fabbriche ci lavora. Sarà anche una manifestazione che quindi terrà insieme, unirà l'appello che è partito dai delegati sindacali di tante aziende. Troviamo aziende delle, appunto, soprattutto del distretto della moda, quindi dalle pelletterie alle tintorie, ma anche aziende del comparto della logistica, delle grandi multinazionali della logistica, che in questo periodo tornano ad essere in forte agitazione per rivendicare degli aumenti salariali a fronte di una situazione in cui il potere di acquisto è stato eroso in maniera importante dall'inflazione, dall'aumento del costo della vita. Ci sono famiglie ormai che hanno visto i propri mutui a tasso variabile raddoppiare. Andare a fare la spesa oggi vuol dire spendere dal 10 al 20% di più. Ecco, quindi questa sarà una manifestazione contro il foglio di via, ma soprattutto una manifestazione delle lotte per affermare il diritto a lottare, il diritto ad organizzarsi in sindacato, il diritto di fare i nomi e cognomi di chi guadagna su questi sistemi di super sfruttamento sfrenato. L'appuntamento sarà, ripeto, il 13 di maggio alle 3:30. Ci vedremo alla stazione di Firenze, l'appello ovviamente a tutti i cittadini, le cittadine, i lavoratori e lavoratrici, le realtà organizzate, politiche, sociali del territorio, a far diventare questa manifestazione una manifestazione che intorno a cui, con cui la città e il territorio abbraccia queste lotte e rafforza la loro voce.
Luca, grazie, benissimo, un saluto, un abbraccio, ci vediamo il 13 maggio alle 15.30 a Santa Maria Novella. Siamo di corsa, un saluto dalla stampa rassegnata, ciao!